presentiamo anche stamattina davanti al Signore e affidiamo a Lui il desiderio che ci conduce, il desiderio di sostare con Lui in questa giornata, di poter riconoscere meglio la realtà della passione unita alla vita precedente di Gesù nella sua umanità e unita a quello che chiamiamo la risurrezione del Signore, la condizione del risorto. Allora che ci dia di avvertire come l'affermazione che si compie la salvezza per noi nella Pasqua del Signore non è una semplice affermazione dottrinale, no? Lo è anche, ma c'è una esperienza capita e condivisa che arriva a noi da parte dei discepoli attraverso il testo scritto, i testi scritti che ci narrano la passione del Signore. Ecco, chiediamo al Signore che ci dia comprensione di Lui, del suo operare, del suo essere presente nella nostra vita e nella storia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E comprendiamo dunque questo brano del Vangelo di Giovanni, dal capitolo 19, versetti. Versetti 12-42. Il taglio è così opinabile, evidentemente, era per prendere una parte entro la quale c'è raccontata la morte del Signore e in cui è un brano sufficientemente ampio, ma non tutta la passione, che non farebbe il tempo e non sarebbe possibile proporla per un tempo di preghiera, che ci permetta però di capire appunto il morire di Gesù. Gesù nella sua umanità, nella concretezza della sua esistenza, delle sue relazioni. Ecco, in questo nel racconto di Giovanni partiamo da dove si dice che Pilato cerca di liberarlo. C'è stato precedentemente qualche tratto di dialogo tra Pilato e Gesù. C'è qualcosa di, diciamo, dialogo, di discorso comunque tra Pilato e coloro che gli consegnano Gesù. Si intravede lo scontro tra due poteri, quello rappresentato da Pilato e quello che è nelle mani dei sommi sacerdoti, custodi della vita religiosa, con degli aspetti ovviamente sociali e politici di questo popolo, risultato di una politica romana che voleva avere saldo il potere sul territorio, ma senza troppi impicci, e dunque lasciando una sorta di autonomia ai responsabili di questo popolo di Israele, che hanno conquistato e che tengono comunque controllato. Bene, in questo scontro, fino a un certo punto, di questi due poteri, vediamo anche che hanno una logica molto simile, l'uno e l'altro, e ci è detto comunque che questo Pilato romano, rappresentante lì sul territorio fine sembra essere una persona sensibile alla giustizia, anche un buon conoscitore di quelli che sono i responsabili del popolo di Israele, si rende conto che Gesù non gli viene consegnato propriamente perché è un malfattore. Si rende conto che quest'uomo non è un delinquente, insomma. Certo, è uno che in qualche maniera ha dato disturbo a questi altri. E dunque Pilato si deve misurare con loro. E a un certo punto, in quel versetto 12, ci ricorda che da quel momento Pilato cercava di liberarlo. Ma i giudei arrivano, arrivano al punto forte nella loro contesa con Pilato. Evidentemente sanno, non sono gli ultimi arrivati nei giochi politici, sanno che Pilato non è uno sciocco e che dunque verosimilmente non vede qualsiasi cosa che essi gli raccontino, però essi sono abbastanza furbi e abili perché sanno qual è il punto, quali sono i punti inevitabilmente deboli di Pilato. L'accusa che presentano è che Gesù si è dichiarato re. Pilato, parlando con Gesù, si rende conto che questa accusa non sta molto in piedi. Però i sommi sacerdoti insistono su questo. Gli hanno appena detto prima, quando Pilato ha cercato di giocare le sue carte dicendo beh, insomma, non vedo nessuna colpa, no? Che faccio? Faccio morire il vostro re. Mi dicono che loro hanno una loro legge. Ci sono degli accordi con Roma. C'è qualcosa che spetta a loro e non a lui. E adesso gli dicono non solo che si è dichiarato re, ma se tu liberi costui, non sei amico di Cesare. Allora tu sei qua per fare gli interessi di Cesare, che adesso qua lui, e tu liberi uno che di fatto è contro. Allora tu da che parte stai? Se uno si fa re, si mette contro Cesare, e se tu lo liberi, tu ti metti contro Cesare. Adesso non è difficile immaginare che questa insistenza voglia dire noi abbiamo i nostri canali per far arrivare le voci che vogliamo, state attenti. E infatti, udite queste parole, Pilato fa venire Gesù, lo conduce fuori, siede in tribunale. Tutto è fatto anche come luogo, in maniera che i giudei possano rispettare le loro leggi, le loro consuetudini religiose. E Pilato dice, ecco il vostro re. Ma quelli gridano, via, via, crocifiggilo. Metterò in croce il vostro re. Noi non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Noi siamo dalla parte di Cesare, perciò te lo presentiamo, perché lui si sta proclamando re. E qui Pilato non si sente di insistere. Lo consegnò loro perché fosse crocifisso. L'autorità legittima, mettiamola da questa parte, del popolo di Israele, i capi, sono i sacerdoti, e l'autorità legittima del dominatore, dei pagani, che devono incontrarsi per il fatto che la pena di morte è riservata al rappresentante romano. Non possono punire fino a far morire uno che sono sacerdoti. E d'altra parte Pilato, la legittima autorità dominante, legittima voglio dire mandata dal dominatore, insomma, quello che comanda di fatto, con un potere che gli è riconosciuto anche dai sommi sacerdoti. Torto protocollo, ma devono accettarlo. Ecco, l'incrocio di questi due poteri, che sono in contrapposizione l'uno con l'altro, ma in contrapposizione astuta, in modo che l'equilibrio precario che si è trovato continui, in cui ciascuno condiziona l'altro, in dove può, dunque Gesù è andato a finire in mano a loro. I capi di questo popolo ebraico che sanno, e tutti sanno che loro sanno, che sono loro i custodi delle tradizioni di fede, e i custodi di questa mezza libertà che il popolo di Israele adesso ha. Sono loro che devono garantire, fare tutto il possibile perché non peggiorino le situazioni degli ebrei presenti allora. Come l'altro sa di essere il rappresentante sul territorio, il rappresentante dell'imperatore, del dominatore. E la gente dov'è? Spesso e anche con motivo. Rimaniamo un po' meravigliati che qui la gente sia così facilmente manipolabile dai capi. Di fatto lo è. Non è detto che quelli che sono stati sfamati con i cinque pani e i due pesci siano gli stessi che adesso qui gridano crocifiggilo, ovviamente. Però certo è una porzione di popolo questa che i capi hanno saputo portare con sé davanti a Pilato. Non sono soltanto loro, sono loro i responsabili con coloro che gli riconoscono la loro autorità. Già i profeti nell'Antico Testamento, di fronte a qualche re che non era affatto mediatore della presenza della regalità di Yahweh, già i profeti ricordavano più di una volta che re e popolo o si vertiranno insieme o periranno insieme. C'è una unità. Questi capi del popolo, questi sommi sacerdoti, non solo hanno formalmente la loro autorità specifica, ma agiscono con i criteri con i quali agiscono perché gli è consentito, perché hanno un consenso, hanno un sufficiente consenso da parte di coloro dei quali sono, diciamo, responsabili rispetto alle tradizioni di fede e anche un poco alla vita sociale loro. E questo è quello che risulta. È questa folla che di fatto è davanti a Pilato, che di fatto sostiene i capi. E così allora succede che Gesù porta la croce andando verso il nuovo cranio, il Golgota. E là lo crocifiggono, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Allora, Gesù si vede assenti coloro che avrebbe potuto desiderare presenti, che nei Vangeli sinottici egli desidera esplicitamente presenti, in Matteo lo ricorderemo quest'oggi, egli lo chiede perfino, prima di essere catturato, chiede la vicinanza, la presenza. Non ci sono, è condannato a essere crocifisso. E a esserlo in maniera esemplare, in mezzo a due ladroni, dunque tra coloro che devono essere eliminati, sono pericolosi. E con questa forma di uccisione, esposto insieme ai due ladroni, all'udibrio. Quando, diciamo, come un malfattore, siamo abituati a trovare questo già nei testi profetici, eccetera, ma come un malfattore vuol dire come un malfattore. Sembra che pubblicamente agli occhi di tutti la sua esistenza sulla terra si concluda in questo modo. Ecco chi è, ecco cosa ha fatto. Merita di essere messo in croce in mezzo a questi due briganti. Questo è detto pubblicamente. Pilato ha messo anche l'iscrizione, si toglie un sassolino dalla scarpa, lo hanno praticamente costretto a condannare un uomo che gli appariva un uomo giusto, insomma, non un malfattore da ammazzare. E allora c'è scritto Gesù Nazareno, il re dei Giudei, e questi se la prendono un poco e gli chiedono sempre, no, scrivere re dei Giudei, ma che lui ha detto di essere il re dei Giudei. E Pilato, quindi tranquillo, almeno il sassolino dalla scarpa se lo toglie, lì in pubblico c'è scritto Gesù Nazareno, re dei Giudei. Ed è un luogo pubblico, un luogo di passaggio. L'iscrizione era in ebraico, in latino, in greco. Insomma, tutti quelli che passano devono vedere che è così. Vedono l'iscrizione, ma vedono un uomo appeso alla croce, assieme agli altri due. Una morte, una pena di morte esemplare, per dire a tutti che così non si vive. Sappiamo che il così non si fa, in fondo è solo, non si prendono iniziative in pubblico senza il permesso dei capi. È pericoloso. Poi si fanno movimenti di folla e i romani arrivano e sopprimono. Appeso in croce, i soldati si dividono le vesti. C'è la tunica cucita tutto di un pezzo e viene tirata a sorte. E qui viene citato un salmo. Si sono divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E proprio così hanno fatto i soldati. Una aggiunta, questa delle vesti, non per dire che se la sono giocata a sorte, ma per dire che gli hanno tolto le vesti e messo lì. Giovanni ci racconta anche di una presenza, di qualche presenza, presso la croce di Gesù, dunque non da lontano. Stavano la madre di Gesù, la sorella della madre, Maria di Cleofo, e Maria di Magdala. Gesù le vede, vede la madre, e vede lì anche Giovanni, il discepolo che egli amava. E ha una parola che suona come una consegna. Alla madre dice: donna, ecco il tuo figlio. E al discepolo: ecco tua madre. Dice a Maria, la madre, la relazione che hai avuto, che hai con me, abbila con questo discepolo. Vivi con lui una relazione di madre, sia tuo figlio. E al discepolo dice la stessa cosa, anche se in direzione un poco diversa. Vedi, questa è mia madre. In forza della tua relazione con me, trattala come madre, come fosse tua madre. Il criterio è la relazione che Maria, in un modo, Giovanni, in un altro, hanno con Gesù, e la domanda che proprio in forza di questa relazione, allora Maria abbia come figlio Giovanni, e Giovanni abbia come madre Maria. C'è forse una diversità da notare in questa diversità? Maria è la madre di Gesù e lei chiede: guarda, qui c'è Giovanni che è un mio discepolo, in forza della mia relazione con lui, trattalo come figlio. come dire, vedi me in questo mio discepolo. E a Giovanni dice, sì, come sarei io con lei. Non è esattamente la stessa cosa, perché diverse sono le relazioni che Maria e il discepolo hanno con Gesù. Vivi come me la relazione con me. Anche qua Giovanni dice in queste parole di consegna di Gesù a Maria e a Giovanni. L'Evangelista dice quello che in tutto il Vangelo sta dicendo. Si tratta di vivere la relazione con il Signore come relazione di comunione, ciascuno nelle sue condizioni, e si tratta di lasciare che questa relazione di comunione con Gesù guidi, orienti, dia senso, sia il criterio per le relazioni che viviamo. Da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Penso che discretamente possiamo ricordare anche qui qualche cosa che appartiene al tempo, alle condizioni di vita di allora. È bello ricordare che l'Apostolo Giovanni prende Maria con sé nella sua casa. Però perché non ricordare come è detta questa cosa? Non è detta fuori dal tempo, ma è detta dentro un tempo in condizioni di vita sociale di allora. Se dovessimo tradurre letteralmente la cosa, il testo dice che il discepolo la prese eis ta idia, che vuol dire tra le sue cose. Il discepolo ha una casa, una famiglia, tutto questo è suo, è la sua proprietà. È in qualche modo il capo famiglia un pochino, non proprio alla maniera del padre patriarca di un tempo. C'è qualche cosa di questo tipo. E con Maria appartiene da questo momento in poi alla casa di Giovanni. Lo ricordo perché? Perché allora è ancora più forte la consegna. In quelle condizioni, non stravolgendo la sensibilità, le mentalità, il modo di vivere, il modo di parlare, non stravolgendo le relazioni con i loro ruoli, come erano al tempo, non cambiando le cose in questo senso, Gesù chiede a Giovanni che il suo rapporto con la madre sia come Gesù l'avrebbe vissuto. Sì, al posto mio, in forza della comunione con me, sii figlio per lei. Ricordo perché questo è un modo per intendere come nelle relazioni sociali che non si possono cambiare, il modo di viverle può essere cambiato. Tra parentesi, per spiegarmi forse con un esempio diverso, quando Paolo manda il suo amico, lo schiavo che ha avuto con sé, a Roma, Timoteo, non gli dice tu devi dargli la libertà legale, non ha una parola del Signore che gli faccia pensare che siccome è cristiano questo deve sedere il servo che era scappato, lo schiavo che era scappato, e renderlo libero. Però gli dice di trattarlo come fratello, perché è credente anche lui, credente in Gesù Cristo. Voi capite che se noi trattassimo come fratelli tutti, non importa chi sono, tanti problemi sarebbero superati, anche nella vita sociale. Se fosse effettivamente fraterna la nostra vita. Ecco, c'è qualche cosa di questo tipo anche in questo passaggio che non è primario, io non volevo mettere un accento, quasi fosse la cosa più importante, ma per ricordare che questa consegna a Maria e a Gesù, scusate, a Maria e a Giovanni da parte di Gesù, non è una consegna fuori dal tempo, ma dentro le condizioni che loro stanno vivendo, chiede che la relazione che hanno ciascuno di loro con lui e Gesù sia la regola della relazione reciproca con loro. A questo punto, sapendo che ogni cosa era compiuta, dice, secondo la previsione della scrittura, ho sete. C'era là un vaso pieno d'aceto, posero una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna. Sono fatto in modo di fargli arrivare qualche cosa di questo aceto. Non interpreta il testo stesso quale sia il motivo, se il motivo di che vuole essere un aiuto a questo moribondo, oppure se qualche cosa che è piuttosto a modo di disprezzo. Semplicemente viene ricordato, anche qua un dettaglio o senti, si dice Gesù muore come si muore, sente le sofferenze con tutte le loro conseguenze. Non dice il Vangelo di Giovanni particolare grido di Gesù, piuttosto però è ricordato con questo fatto della sete. Il testo dice che dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù commenta il momento che sta vivendo, morendo, dicendo tutto è compiuto. Dunque il disegno di Dio, il disegno del Padre, il senso dell'incarnazione, la sua missione di rivelare l'amore di Dio, di portare l'amore di Dio come ciò che anima e sostiene la vita, la promessa in termini di alleanza, tutto è compiuto. E chinato il capo, sfidò. Questo emise lo spirito, questo sfidò. In primo luogo dice il morire di Gesù. Non pochi ricordano che nel quadro del racconto evangelico di Giovanni, qui c'è già qualcosa che parla dello spirito donato, lo spirito di Gesù. non forziamo il testo, così la mia percezione, diciamo che l'allusione almeno letteraria c'è, non c'è un discorso, però ecco, tutto è compiuto e divise lo spirito. In qualche maniera l'Evangelista, scrivendo così, ci dice che qui, in questo morire di Gesù, e dovremmo ricordare, in questo suo vivere e morire così, è compiuta l'alleanza, direbbero i sinottici. È compiuto il disegno di salvezza di Dio. È compiuta la missione di Gesù Messia. È nuovamente conclusa un'alleanza che, nel linguaggio di Giovanni, crea, rende possibile la comunione. È la comunione di Gesù con il Padre, in questo compiere l'opera che gli è stata data, ed è identicamente la comunione di Gesù con gli uomini che vuole salvi, con l'umanità che vuole salvi. Ed è questo compimento sarà poi capito con la comprensione della risurrezione da parte dei discepoli. La comprensione da parte dei discepoli del fatto che questo Gesù, che hanno visto così morire, che hanno visto sepolto, che hanno seppellito, questo Gesù è il Signore. Compimento, stiamo così, ci ritorniamo domani. Qui c'è ancora narrato qualcosa, siccome è la preparazione, allora devono evitare che il giorno che incomincia il pomeriggio di questa crocifissione, il giorno seguente ci siano i corpi appesi in croce. Allora avevano un sistema molto pratico, se bisognava assicurarsi che fossero morti. Essendo appesi in croce, spezzare le gambe vuol dire farli morire per soffocamento. Per tutto il peso. E così fanno per i due che sono appesi in croce vicino a Gesù. Ma arrivando a Gesù vedono che è già morto. E allora non gli spezzano le gambe. Però c'è uno dei soldati che lo colpisce con una lancia al fianco e ne esce sangue e acqua. Questo uscire dal fianco sangue e acqua verrà in vari modi ricordato. Direttamente dice che dunque Gesù realmente è già morto. Forse dice anche qualcosa sul modo della morte, sulla causa, ma no, forse interessa meno questo. Questo soldato che colpisce con la lancia, certo lo fa perché deve assicurarsi, deve assicurare gli altri che quest'uomo è morto. Allora viene in mente che i soldati romani avevano una piccola spada normalmente appesa al fianco, chiamata misericordia, e che serviva quando uno stava morendo, quando non era certo se era morto o no, anche tra i propri commilitoni, serviva non per dare il colpo di grazia, ma per assicurarsi che fosse morto, che fosse vivo. Allora non so. L'intenzione del testo sembra essere quella di dire che dunque Gesù è realmente morto, che si sono assicurati che egli sia morto, quelli che lo hanno voluto morto. E subito il discorso viene legato all'uscire sangue e acqua, alla conferma della morte. Dunque, chi ha visto ne dà testimonianza. La testimonianza vera, chi ha visto sa che è vero ciò che testimonia, e lo testimonia perché anche voi crediate. Suggerisco l'accento qui, la testimonianza del fatto che Gesù è veramente morto, come testimonianza per la fede. Ci viene raccontata la morte del Signore con la testimonianza di chi lo ha visto morire, perché questo alimenti la nostra fede. Ovviamente è la testimonianza del suo morire così, che appartiene al racconto del vivere e morire di Gesù. E qui c'è la sottolineatura, oltre che il ricordo che la profezia aveva già detto che non vi sarà spezzato il flusso, un'altra citazione per ricordare che volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dunque, Gesù morto, ucciso in questo modo, per questi motivi, ma precisamente riconoscendolo in questo vivere e morire così, è proprio il guardare a Lui, non il guardare al crocifisso semplicemente, ma a guardare il crocifisso sapendo chi è il crocifisso. Ecco, il ricordo di Lui vissuto e morto così, lo sguardo dunque alla realtà di questo mondo, è ciò che porterà alla comprensione e alla conversione. Poi il testo sulla sepoltura, scusate, dico ancora un cenno su questo. Sì, dice pure qualcosa. Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, sì, perché non ricordarlo, non Pietro, Giacomo, Giovanni, ma questo che era un discepolo pauroso, va da Pilato e chiede di poter prendere il corpo di quest'uomo ammazzato. E Pilato lo concede. E dunque egli va a prendere il corpo di Gesù. E ci va anche un altro nascosto, Nicodemo, quello che in precedenza era andato a dormire di notte e portò una mistura di birra di aloe circa 100 lire. Dunque questi due discepoli timorosi, discepoli di nascosto, compaiono qui per ottenere il permesso e per attuarlo di andare a prendere il corpo del Signore e dunque dargli correttamente la sepoltura. E lo fanno come si suole fare questo, come usanza seppellire per i giudei. E lì vicino della preparazione dei giudei, lì vicino, cioè senza bisogno di fare troppi passi, senza bisogno di trasgredire la legge, c'era un giardino che aveva un sepolcro nuovo, cioè non usato, e là deposero Gesù. Quella narrazione finisce, per così dire, qua, prima di parlare della risurrezione. Dunque, ricordando la morte del Signore vista con certezza, la sepoltura del corpo morto del Signore, che evidentemente fissano l'attenzione in coloro che si sono stati, anche, diciamo, dico pensando ai racconti delle apparizioni poi, anche quelli che hanno visto da lontano, anche quelli che forse non hanno visto. Sembrerebbe a questo punto, agli occhi di tutti, che dunque Gesù è stato sconfitto. Che dunque quelli che hanno creduto in lui si sono sbagliati. I forti sono forti. Il Messia vittorioso che sconfigge i nemici, i secoli non l'hanno visto. Non è Gesù di Nazaret. Su questo aspetto ritorneremo in pomeriggio con qualche brano dal racconto di Matteo. Adesso io ho cercato di mettere alcuni elementi. Il suggerimento è, anche oggi, prendete in mano il testo e voi stessi a vostro modo mettetevi nell'ottica di voler vedere come Gesù vive il suo morire, come l'hanno capito, diciamo, i vicini. Giovanni che ce lo racconta. Giovanni ce lo racconta e che ci dice che la sua testimonianza sull'aver visto Gesù morto, di morte certificato, è testimonianza vera ed è testimonianza per noi, per la nostra fede. Ovviamente occorrerà continuare la lettura del Vangelo con i racconti della risurrezione e delle apparizioni del risorto per cogliere. No. Però noi qualcosa di questo sappiamo già e dunque possiamo vedere la sottolineatura che qui l'Evangelista mette. Ci è raccontata la morte del Signore nella sua realtà, così come è capitata, così come è stata vista, così come è stata provocata, così come è stata sofferta, perché in la nostra fede, ricordare Gesù che è vissuto e morto così. Sto continuando a dire vissuto e morto così, è un altro modo, un modo di ricordare, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. L'amore che si esprime nel morire del Signore, nel suo consegnare lo Spirito, non è di un momento, ma è quello che si compie nella sua vita, nelle sue relazioni con i discepoli, fino a questo morire in questo modo, che sarà compreso appunto a partire dall'esperienza del risorto. Scusate, mi fermo.